Ed eccoci pronti per questa puntata di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Allora, oggi parliamo di un argomento interessante, perché parliamo degli autodidatti. Da sempre ci sono stati sperimentatori della musica che hanno cominciato, come dire, l'attività così, per curiosità personale, quindi spinti da una passione. Giovanni, tu come hai cominciato ad avvicinarti al mondo della musica?
Ma devo dire così, quasi per caso, nel senso che ascoltando musica prima in casa, e poi avendo occasione di andare ad ascoltare qualche concerto, mi sono incuriosito. La mia prima passione, devo dire la verità, è stata la tromba.
Ah.
E poi ho deviato finché mi sono portato su altri strumenti, che poi ho approfondito. Evidentemente mi sono appassionato all'organo,
sì.
Che poi ho gradualmente abbandonato in funzione della musicologia, ed eccomi qua.
Certo, allora facciamo la stessa domanda anche ai nostri ospiti. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a Javier Girotto, sassofonista, jazzista, davvero molto importante. Javier, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E poi buongiorno a Danilo Rossi, che non è il nostro pubblico, riconoscerà quante volte è stato nostro ospite. Lo ringraziamo di essere ancora con noi. Da 40 anni, per quasi 40 anni, prima viola dell'Orchestra del Teatro La Scala, docente oggi preziosissimo al Conservatorio della Svizzera Italiana. Danilo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La memoria...
Scusatemi, sono per le strade di Milano, ma... sentirà
con... tranquillo,
benissimo.
Tranquillo.
La memoria del tuo primo contatto con la musica?
Ma il liscio. Il liscio in Romagna.
Fantastico.
Certo. In Romagna il liscio era una roba importante. Adesso sta tornando fuori grazie all'attività di amici straordinari che hanno reinvertito le orchestre da ballo. Il liscio, perché in casa mia si ascoltava il liscio, si ascoltava Casadei, con i dischi 45 giri nel geloso portatile, e quindi io da bambino andavo in giro per la casa con questo. E il primo maggio succedeva una cosa straordinaria a Forlì, che è la mia città dove sono nato, che c'era il concerto di Casadei, che l'orchestra Casadei offriva gratuitamente alla città in piazza il primo maggio pomeriggio, e quindi i miei genitori mi hanno sempre portato lì. È strano che un bambino che ha 3 anni, quando sente la musica, fa la mossa del violino. Da dove l'ha visto? Che
certo.
In casa mia non è che si andava ai concerti, si guarda, no, c'era il liscio, e quindi non è escluso che quello fosse l'inizio di tutta sta roba che poi è successa per 50 rotti anni.
Allora, facciamo la stessa domanda a Javier Girotto. Allora, com'è stato il tuo esordio, il tuo avvicinamento alla musica? So che per molto tempo in realtà tu ti sei dedicato al tuo strumento fondamentalmente da autodidatta. Javier.
Sì, beh, forse un po' per il fatto di dove anche sono nato, e a quei tempi era un po' difficile un po' avere un po' il discorso musicale. Diciamo che in famiglia era mio nonno italiano che suonava il bandoneone, suonava anche nell'orchestra sinfonica, e lui era quello che mi voleva far avvicinare alla musica. Io in teoria avrei voluto giocare a calcio, questo era il discorso, e quindi un po' che era un po' birbante, quindi mi ha portato un po' per forza in una banda che lui dirigeva, ma facevo più casino che altro, perché ero... Però piano piano, insomma, diciamo che questo modo di socializzare piano piano mi ha iniziato un po' a prendere, o magari ho voluto imparare un po' di più a suonare per avere più contatto sociale con i ragazzi che suonavano in questa banda, diciamo. Però diciamo che è andata a crescere piano piano questa passione, e poi quando ho voluto un po' magari studiare seriamente o cose, il conservatorio non, su certi generi come la musica popolare o il jazz, insomma, e mi ero appassionato al sassofono, dal clarinetto al sassofono, ho provato un po' a trovare qualche qualche insegnante su questo mondo, sul sassofono, ma nel conservatorio non esisteva questo strumento.
Certo.
Allora, quindi, o in qualsiasi, o non c'erano neanche le scuole, ecco.
Sì.
Insomma, un po' stato casuale, piano piano mi sono appassionato, ecco.
Ecco, l'ascolto che abbiamo fatto prima, proprio in apertura di puntata, era naturalmente un capriccio di Paganini, che forse è stato, Giovanni, l'autodidatta più famoso della storia della musica classica, perché, come diceva Javier, magari è più facile trovare musicisti completamente autodidatti nella musica popolare, nel jazz, in musiche forse sono meno accademiche,
sì,
per
sì,
natura.
Sì. Grandi,
no?
Grandi nomi del jazz, per esempio, non sapevano e non sanno leggere una nota,
assolutamente.
Però quando li senti sul loro strumento li invidi, vorrei
assolutamente sì, ecco. Però nell'ambito classico forse è più difficile, no? Perché alcuni strumenti sembrano avere un approccio più difficile da solo, però come ci diceva Danilo Rossi, già per lui era forse istintivo avere in mano uno strumento ad arco, un violino, una viola. Ecco, secondo te, Danilo, nel mondo degli strumenti forse più classici, accademici, no? Lascia ancora spazio all'autodidatta, cioè sono visti fondamentalmente come strumenti che hanno necessità di avere un insegnante per poter essere appresi, oppure no? Tu che sei anche un docente, tra l'altro, insomma.
Ma sai, lo spazio bisogna prenderselo, basta prenderselo, cioè, nel senso, è come se uno è curioso di, che ne so, di imparare l'inglese, no?
Uh-huh.
Cioè, all'inizio ti puoi dedicare anche da solo, poi dopo vai a lezione, come diceva Xavier, e bisogna vedere l'interesse, però credo che quello che guida tutto è la curiosità. Se tu sei curioso, no? Quando anch'io mi sono messo a studiare jazz, perché ogni tanto capitava che qualche amico in maniera molto strana mi invitava ai suoi concerti jazz, cioè, amici jazzisti bravi, importanti, eccetera, cioè, io come facevo che non sono capace, non è il mio mestiere.
Mm-hmm.
E quindi però la curiosità ti mette lì, e quindi una forma di autodidatta per la curiosità ci deve essere sempre, secondo me proprio ci deve essere nella vita. Poi è ovvio, lo strumento classico ha un rapporto a due con l'insegnante, non c'è niente da fare, cioè l'insegnante è fondamentale per avere delle basi sempre più solide, sempre più che ti possano dare risultati sempre più alti. Quindi credo che sia abbastanza, come dire, al di là dello spirito che deve essere sempre quello dell'autodidatta, curioso, ma poi a un certo punto occorre veramente avere degli interlocutori importanti, delle guide, che poi sono guide per tutta la vita, perché
certo.
I miei maestri, che per fortuna io mi sono andato a cercare, ma ho avuto la fortuna di avere alcuni dei più grandi, perché Piero Farulli, quartetto italiano, Dino Asciolla, che è stato per me il più grande violista, solista che abbiamo avuto in Italia, e alla fine Yuri Pashmet, saranno miei maestri per tutta la vita, non c'è niente da fare, è
certo.
Così, perché sono i miei riferimenti. Quindi questo è un po' il percorso che è abbastanza tutto sommato obbligato, fermo restando il fatto che deve rimanere questa curiosità nel fare comunque qualcosa di diverso. A me è sempre piaciuto molto fare qualcosa di diverso dalla musica classica. Tornando al liscio, per esempio, cioè io ho suonato liscio, io ho fatto le serate nei night quando avevo 15 anni, l'orchestra da ballo, eccetera, e quello è stata una formazione incredibile. Vi dico solo questo: nel primo giro con un'orchestra da night che faceva una ritmo sinfonica strepitosa, del maestro Fenati, Giovanni Fenati, grandissimo arrangiatore, grandissimo pianista, che aveva messo insieme i fiati, gli archi, cioè io suonavo ancora il violino. Noi facemmo, prima del giro estivo, facemmo una prova a casa sua. Il concerto, la serata durava 5 ore e la prova è durata 1 ora e mezza. E quindi vi immaginate voi quanto devi svegliarti dal segno al segno, vai, e poi dopo, no, ma questo l'abbiamo già fatto, vai, qui, ok, qui, questo è il ritmo, eccetera. Allora, 1 ora e mezza di prove per 5 ore di spettacolo. Immaginate voi come bisogna svegliarsi, insomma.
Beh, questa è anche una grande palestra e, come dicevi prima, anche una scuola di vita, cioè che ti torna utile anche poi quando fai totalmente altri repertori.
Assolutamente, assolutamente, ti sveglia, come si dice da noi in Romagna, hai capito? Cioè, ti sveglia veramente.
Allora, un altro grande musicista completamente autodidatta fu Frank Zappa, Giovanni, che ebbe il merito davvero di avere una libertà totale di linguaggio, probabilmente data anche da questo non aver mai avuto grandi maestri, se non la sua grande personalità e il suo spirito di ricerca, la curiosità che diceva prima Danilo. Allora, vorrei fare una domanda a Javier Girotto. Javier, il tuo percorso fondamentalmente da autodidatta ti ha dato spazio e curiosità per, come dire, andarti a cercare delle strade personali? C'è chi dice appunto che nessuna grande novità, rivoluzione arriva se non da chi, come dire, si muove da solo nel mondo dei fai da te della musica. Tu cosa ne pensi?
Allora, diciamo, parlo un po' dall'esperienza personale, che sì, insomma, quando parlavo di questa banda che mi volevano, io avrei voluto suonare la tromba ed ero molto piccolo, quindi lui mi ha messo per forza a suonare questo clarinetto piccolo in mi bemolle, che è una roba un po' infantile, ecco, però uno degli strumenti più difficili. Comunque non mi piaceva questo strumento, e piano piano crescendo ho visto dei colleghi che suonavano il sassofono, ho preso il sassofono e ho cercato un po' di farmi strada con questo strumento, ma sempre da solo, sentendo un po' di qua, dandomi un consiglio di qualcuno, trovando, cioè, la musica, anche l'imparare si fa da incontri, come nella vita, quando si cresce.
Certo.
Sono le strade che prendi a secondo gli incontri che trovi, e lo stesso credo che succeda con la musica. E così piano piano, insomma, mi sono inserito con questo e pensando un po' che il jazz fosse cioè, la cosa più popolare che mi è capitato senza sapere, anche perché a casa si sentiva, con mio nonno che suonava il bandoneon, si sentiva sempre tango. Mio padre anche era un collezionista di musica di tango, ma era una musica che ho sentito da sempre, però essendo giovane e vedendo i miei coetanei che seguivano altri tipi di musica, a me un po' questo genere un po' tradizionale mi era venuto a nausea, quindi cercavo qualche cosa altro. E così un po' mi è arrivata la prima cosa, un po' fa ridere questo, però mi era arrivato un po' un sassofonista italiano, si chiamava Fausto Papetti, e mi era stato venduto come che quello era il jazz, insomma. E allora dico, vabbè, iniziamo un po' a seguire. Quando incontrai uno, mi ricordo un appassionato di jazz, quando lui mi vede con lo strumento sull'autobus a Cordova in Argentina e mi dice, ah, che musica suona? Jazz, ah, io conosco tanto il jazz. E chi ascolti? Fausto Papetti, gli ho detto. Questo si è messo a ridere, ma proprio in un modo che mi portò a casa sua, e lì mi fece sentire un po' di cose del jazz, del quale era un... Cioè, da Fausto Papetti andare a sentire un po' Parker o altri, mi è sembrato il cambio troppo violento, che non mi piaceva. Però, insomma, piano piano mi ha fatto sentire qualche cosa più gradevole, che è quello che mi ha portato un po' a scoprire questo mondo, che è stato Bill Evans.
Certo,
e
certo.
Piano piano, insomma, ho iniziato un po' a ascoltare le cassette o qualche cosa che arrivava, perché non arrivava tanto materiale ed era molto difficile trovarle. Quindi un po'... con l'ascolto e con provare a imitare un po' quello che facevano questi musicisti, e così ho un po' cominciato un po' a imparare qualche cosa. Però diciamo che un po' il percorso è simile, un po' il mio percorso è un po' simile a quello di Danilo, perché alla fine ho avuto la possibilità di entrare nelle orchestre come se fossero le orchestre di lice nostre in Argentina, e quello è veramente una grande palestra. Con quello ho imparato tantissimo, diciamo, ho imparato il mestiere, ho imparato a essere sveglio, e ovviamente anche i nostri concerti erano quelli lì di 5 ore, perché erano orchestre di ballo, ecco. Però insomma, diciamo che questo percorso fa molta esperienza, però accademicamente è molto più lento. Io invidio un po' i musicisti classici che hanno avuto la possibilità di studiare l'aspetto tecnico,
sì.
Perché insomma a me pecco un po' della pulizia tecnica, insomma me la sono fatto un po' da solo, però ormai è tardi per fare un percorso accademico, per pulire, insomma, fare questo lavoro con un insegnante. E poi anche il mio avvicinamento alla musica classica è stato molto tardivo anche.
Sì.
Insomma, cioè, per dirti una, io per conoscere Bach l'ho conosciuto attraverso Piazzolla, ecco, per dirti,
sì.
No? Che nelle sue composizioni utilizzava molto armonicamente il giro armonico di Piazzolla.
Sì.
Quindi pensa te un po'.
Beh, insomma,
ci metti più tempo.
Ieri abbiamo fatto una puntata di voi che sapete sull'imperfezione, insomma, forse non è necessaria questa perfezione tecnica, quando in realtà poi l'aspetto comunicativo e interpretativo può avere, come dire, la meglio su tutto quanto.
Ma certo, Javier, la nota sporca nel jazz va sempre bene.
Ah, sì, però quando ti appassioni vai avanti e dici, oh, cavolo, avere queste
certo.
Perfezioni ti avrebbe sì, permesso di scoprire altre cose.
Certamente. Danilo Rossi, questa
sì.
Era la famosa nota sporca sul fondo.
Esatto. Sto cercando le strade meno trafficate, ma già arrivando è impossibile. Mamma mia.
Danilo Rossi, possiamo dire che le tue esperienze sono state trasversali. Quella vissuta da musicista classico, che ha incarnato anche un ruolo estremamente importante all'interno dell'Orchestra del Teatro alla Scala, ti ha mai messo a confronto con personaggi dichiaratamente autodidatti, anche sul podio magari, quantomeno nel primo percorso che ha preceduto un momento di formazione più specifica? Hai mai fatto incontri nei quali hai dovuto dire mi meraviglio, o interessante, o addirittura dei giudizi anche negativi?
Ma guardate, io penso questo. Intanto sono molto contento che, avendo preso strade diverse, la musica poi è fatta di incontri, come diceva Xavier, ed è bellissimo. E ognuno fa le esperienze anche parallele, no? L'orchestra da ballo, l'orchestra di tango, beh, bellissimo questo, no? Prendiamo la figura del direttore d'orchestra. La figura del direttore d'orchestra, in realtà, come gesti, eccetera, voi conoscete i più grandi direttori, eccetera, ognuno di loro ha un gesto diverso e un modo di guidare l'orchestra con i gesti diverso. Ecco, lì c'è una buonissima dose di lavoro autodidattico, perché ognuno si muove nella musica in maniera diversa, e in realtà una scuola di direzione vera, sì, ci sono dei concetti fondamentali, però veramente ognuno si muove in modo diverso. Non solo, io dico sempre, il direttore lo puoi giudicare tranquillamente nei 10 metri in cui cammina dal camerino al podio. L'hai già giudicato. Vabbè, questo qui è un po', io con i direttori insomma non è che abbia, come dire, un feeling. Vabbè, niente, lo stesso, lasciamo stare. Questa è la verità. Quindi quel ruolo lì, no, è un ruolo molto autodidattico, cioè il lavoro con lo strumento in mano invece, se posso, non sono tanto d'accordo sul fatto che solamente l'istinto crea la rivoluzione, perché attenzione, Mozart e Bach sono figli dell'Accademia, Beethoven, certo, certo, eccetera, quindi cioè, quando c'è il genio c'è il genio, quello è inutile, cioè è così. Così come il discorso della perfezione, non so chi l'ha detto, però per me è una guida molto importante questa cosa. Noi dobbiamo puntare alla perfezione sapendo che non la raggiungeremo mai.
Certo.
Cioè è questo il discorso che secondo me anche dal punto di vista didattico è importante per gli studenti, eccetera. Cioè l'errore va sdoganato, certo che va sdoganato, non dobbiamo aver paura di sbagliare, sbagliamo tutti. Però attenzione, dobbiamo avere l'umiltà di sapere che dobbiamo fare di tutto perché la prossima volta sia meglio. Allora a quel punto lì ecco che torna fuori quel mix di impegno, di costanza, di fatica, ma anche di piacere, ma anche di curiosità, certo, che ovviamente tu quando fai un pezzo nuovo è ovvio che qualcosa, cioè a me capita sempre, no? Insomma sei un po' nervoso perché non sai bene come reagisci fino in fondo, eccetera, e quindi però poi la prossima volta vuoi far meglio, perché? Perché vuoi essere perfetto. Quindi la musica deve come tante arti. Poi che cos'è la perfezione? Eh beh, su questo, e poi non è neanche, cioè su questo qui possiamo ragionare, cioè voglio dire, se ascoltiamo Charlie Parker, come diceva Xavier prima, ma insomma, secondo me è perfetto, ma mi dicono appunto che le 13 variazioni che Charlie Parker ha fatto, sono le 13 variazioni che lui ha fatto per tutta la vita, però c'è Charlie Parker, attenzione, quindi un genio, quindi è un mix, non, in realtà non c'è una verità unica, cioè ci sono tanti modi di affrontare le cose, io punto alla perfezione sapendo che non la raggiungerò mai, e questo secondo me è un segno di grande umiltà da un lato, ma di grande voglia dall'altro di arrivarci, insomma.
Siamo in chiusura di questa puntata di Voi che Sapete, un assaggio dell'ultimo disco di Javier Girot, Cordobés, un omaggio al nostro ospite. Vorremmo fare un'ultima domanda in chiusura ai nostri due ospiti. Allora, quali sono le differenze tra gli autodidatti di ieri e quelli di oggi? Oggi non so se possiamo ancora parlare di veri autodidatti, abbiamo su internet, sui social, veramente qualsiasi tipo di tutorial, di lezione online. Esistono ancora i veri autodidatti, Javier?
Secondo me la differenza dell'autodidatta da allora con l'autodidatta di oggi è che l'autodidatta da allora, avendo meno materiale, aveva sempre uno stimolo a inseguire una cosa, sempre a cercare, perché come non c'era tanto, adesso avendo tutto e tutto a disposizione, forse la curiosità di andare a sentire i concerti o andare a cercare i dischi, questa cosa, questa passione un po' di cercarti il tuo materiale, no, è venuta meno un po', quindi questa è la differenza fra l'oggi, sì, e il passato, secondo me.
Danilo, secondo te?
Sì, è verissimo, è assolutamente così, come ha detto Xavier, assolutamente così. Io mi ricordo da Forlì c'era un negozio di dischi e basta, e quindi noi ragazzi che studiavamo musica eccetera andavamo a Bologna, dove c'era un negozio che adesso non c'è più, quindi non faccio pubblicità dicendolo, si chiamava Nannucci, e si compravano i dischi usati, ogni disco costava 900 lire un disco, e ho comprato lire di dischi usati, ecco, certo. La curiosità ti spingeva ad andare. Adesso con internet, sì, è vero, sembra che tu abbia tutto a tua portata di mano, ma alla fine non te la guadagni, ma soprattutto non c'è il rapporto umano, che è fondamentale, per quello che dicevo prima, perché gli insegnanti sono un riferimento, o gli incontri, come diceva Xavier, sono un riferimento importantissimo, e quindi manca veramente qualcosa di molto importante, che secondo me pagheremo negli anni, perché oddio, poi non è detto, perché poi i giovani sono anche capaci di tornare indietro. Guardate cosa sta succedendo adesso con i dischi in vinile rispetto al CD.
Certo.
Oggi
sì,
siamo tornati a che si vendono più vinili che CD, ma vuol dire anche che i ragazzi vanno a comprarsi il piatto da dove mettere i dischi, quindi probabilmente sono corsi e ricorsi. Certo è che la storia, cioè, si fa con i rapporti, la storia si fa con gli incontri, e senza di questi, secondo me, abbiamo preso una brutta strada.
Bene, siamo veramente in chiusura, noi non possiamo fare altro che ringraziare i nostri ospiti, a partire da Javier Girotto, grazie di essere stato con noi.
Grazie mille.
Grazie, e grazie a Danilo Rossi, grazie ancora, grazie, buona giornata a voi.
Grazie a voi.
Grazie.
A voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.